Eleonora Chioda, Cyberpunk, 06032025. Alessandra Poggiani, l'umanista dietro uno dei centri di supercalcolo più potenti al mondo. Rappresenta lo stretto legame che unisce discipline umanistiche e materie STEM. L'intelligenza artificiale non deve restare nelle mani delle big tech, dice in questa intervista a WeRead. Bologna si chiama Alessandra Poggiani, ha alle sue spalle ha una carriera incredibile ed è l'antropologa italiana dietro uno dei centri di supercalcolo più potenti al mondo. Dirige Cineca, il consorzio interuniversitario che gestisce il supercomputer Leonardo e centro di riferimento per l'intelligenza artificiale in Italia, con 6 sedi, 1200 dipendenti. Alessandra Poggiani è stata direttore amministrativo di Human Technopole, amministratore delegato di Venice, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, AGID. Romana, classe 1971, 20 anni di esperienza nell'innovazione tecnologica. Ha lavorato sin dagli esordi con i pionieri del web italiano, eppure non viene dal mondo dell'ingegneria, ma da quello delle scienze umane. Laureata in antropologia nel Regno Unito, rientrata in Italia ha convertito la sua laurea in scienze della comunicazione, poi master dopo master, programmazione, HTML, computer science. È l'esempio vivente di quanto la contaminazione tra discipline umanistiche e STEM possa portare lontano. Siamo a Bologna, nella città della scienza, nel cuore di un'infrastruttura che sta ridisegnando il futuro. Il polo tecnologico è appena stato ribattezzato DAMA, acronimo che racchiude le parole dati e manifattura. Qui, nel novembre 2022, è nato il supercomputer Leonardo, all'epoca il quarto computer più potente del mondo, oggi nono. La sua capacità di elaborazione è straordinaria, fa 250 milioni di miliardi di operazioni al secondo, l'equivalente di 920 anni di calcoli per un computer tradizionale. Non sarà solo. Presto arriverà Lisa, la sua fidanzata, lo potenzieremo per mantenerlo tra i primi 10 supercomputer al mondo per tutto il suo ciclo di vita, ci dire Alessandra Poggiani. Cineca è molto più un centro di supercalcolo, è una sfida alle big tech. Lavoriamo per il futuro del paese, per creare la nuova classe dirigente. È una responsabilità nei confronti del mondo scientifico, università, studenti, docenti. Senza ricerca e senza sperimentazioni un paese non cresce. Grazie al nostro centro anche un ricercatore di un'università più piccola può accedere gratuitamente a un'infrastruttura potente, come se avesse accesso alle risorse di un centro di ricerca privato della Silicon Valley. Ma c'è di più. A dicembre abbiamo vinto la call dell'Unione Europea per la creazione di una AI Factory. Installeremo un nuovo supercalcolatore 10 volte più potente di Leonardo e 40 volte più capace di addestrare sistemi di intelligenza artificiale. Arriverà a breve, in arrivo anche due computer quantistici per iniziare la sperimentazione del quantum computing. L'impatto di queste tecnologie è enorme. 4. Gli ambiti chiave su cui lavora Cineca, cambiamento climatico, agritech, cybersecurity e intelligenza artificiale generativa. I primi modelli di intelligenza artificiale generativa in lingua italiana sono stati addestrati proprio qui. Minerva, il modello dell'Università La Sapienza, è completamente pubblico. Poi c'è il modello Italia di Genius che è già stato rilasciato, la prima versione di Velvet, Alma Wave, e un nuovo modello di una startup che si chiama Stella. Qual è la missione di Cineca e come si inserisce nel piano europeo sul supercalcolo? La nostra missione è rendere la potenza di calcolo accessibile a tutti, scienziati, start-up, aziende, pubblica amministrazione. Il supercalcolo e l'intelligenza artificiale non devono restare nelle mani delle big tech. L'Italia investe meno in ricerca rispetto agli Stati Uniti, ma ha un numero di pubblicazioni scientifiche e di brevetti superiore agli USA se confrontato con le dimensioni del nostro paese. Cineca è un'infrastruttura scientifica nata nel 1969, ma con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale degli ultimi anni è diventata un'infrastruttura che può dare valore allo sviluppo industriale. Grazie anche al grande investimento dell'Unione Europea attraverso European High Performance Computing, la scala di quello che facciamo è molto aumentata. Appena 10 giorni fa la Commissione Europea ha annunciato l'iniziativa delle Gigafactory, piattaforme di supercalcolo che seguiranno un modello diverso. Il contributo pubblico sarà minoritario e il ruolo principale spetterà ai grandi gruppi industriali e tecnologici. Perché è importante che questa infrastruttura resti pubblica? Gestire un'infrastruttura così complessa, energivora e che richiede alte competenze specialistiche rappresenta una enorme barriera all'accesso. Mantenerla pubblica significa democratizzare le tecnologie, permetter l'uso, gli strumenti con cui mettersi in gioco a tutti quelli che hanno un'idea. A proposito di macchine energivore, come bilanciare potenza di calcolo con la sostenibilità? È un tema centrale per noi. È in corso di assegnazione un bando per realizzare un parco fotovoltaico che ci permetterà di abbattere i consumi energetici e ridurre l'impatto ambientale. Dal punto di vista tecnico-scientifico, il quantum computing potrebbe essere a lungo termine una soluzione. Le tecnologie quantistiche permettono maggiore capacità di calcolo con consumi molto più piccoli. Il tema merita grandi riflessioni. L'energia è un bene sempre più costoso e sempre più raro, con un impatto non indifferente, soprattutto in alcuni paesi dove l'energia rinnovabile o la sensibilità ambientale sono più scarse. Ma l'umanità tende al miglioramento, almeno a me piace pensarlo. Lei è un ottimista a proposito di tecnologia e intelligenza artificiale. Sono una positivista. Il progresso tecnologico e le scoperte sono un fatto positivo, possono migliorare il benessere della nostra società. Quella che stiamo vivendo è una fase schumpeteriana di cambiamenti, di passaggio dal digitale all'intelligenza artificiale. Ma se guardiamo la storia, notiamo che le tecnologie sono sempre state foriere di scossoni, di cambiamenti repentini, di fasi in cui l'umanità come specie prende le misure. Questo è uno di quei momenti. Ci sono aspetti negativi, problematici, critici nell'intelligenza artificiale, però i vantaggi e le opportunità che l'innovazione e l'evoluzione tecnologica ci portano sono sempre infinitamente superiori. A questo proposito, ciascuno di noi, non solo i policy maker, nell'ambito del proprio lavoro, deve essere responsabile dell'uso che ne fa. I grandi fisici italiani che hanno avviato la fisica nucleare sapevano che alcune delle conseguenze potevano essere letali. Ma la responsabilità dell'utilizzo delle scoperte non è di chi le scopre. Il male e il bene non hanno a che fare con la tecnologia o con la scienza. Il male e il bene hanno a che fare con la coscienza. Parliamo di lei, che da sempre dirige e copre ruoli apicali, ma secondo le ricerche il percorso è ancora difficile per molte donne. Penso spesso a questa realtà. Le ragazze sono più brave a scuola, non c'è nessun svantaggio di partenza in termini di competenze e prestazioni, perché facciano fatica a raggiungere certe posizioni, non lo so, dovremmo lavorarci tutti, il genere pesa moltissimo in ciò che si è, ma non è mai l'unica variabile, credo che al di là del genere conti l'individualità, io non mi sono mai sentita una lavoratrice donna, mi sono sempre sentita una lavoratrice, me ne accorgo se me lo fanno notare gli altri. Allora se dovessi dare una chiave direi, proviamo a vedere gli altri nel mondo del lavoro per le persone che sono e non per il genere a cui appartengono. Nella sua carriera chi l'ha ispirata? Quando ero giovane il mio modello è stato per molti anni una critica d'arte, Palma Bucarelli, era la direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma. Ha vissuto durante la Grande Guerra e il ventennio fascista, e subito dopo ha cambiato totalmente il modo di gestione dei grandi musei in Italia. Faceva cose molto diverse da quelle che faccio io, che non ho nessuna capacità artistica, ma è stata una grande innovatrice, e in tutto questo conservava una grande eleganza e una grande capacità di vivere la sua vita. Guardandola, ho sempre pensato che se mai avessi avuto ruoli di responsabilità avrei provato a non accontentarmi di gestire le cose, ma di provare a cambiarle in meglio per un bene comune. Da dove nasce invece la sua passione per la tecnologia? Tuttora sto facendo un dottorato in computer science, mi piace tantissimo. Agli albori di internet, alla fine degli anni 90, facevo corsi su corsi di HTML e mi piaceva programmare, sviluppare codice da sola. Non sono una figura tecnica nell'accezione comune, ma per tenere insieme le diverse componenti di un'azienda credo occorra una giusta contaminazione tra competenze di tipo manageriale, discipline umanistiche e competenze tecniche. C'è un'altra figura che mi ha ispirata moltissimo. Ci racconti? Ho lavorato in Enel ai tempi in cui era amministratore delegato Franco Tatò, una figura che metteva soggezione duro ma bravissimo, erano gli anni della privatizzazione dell'Enel, e il merito di quella che credo sia stato uno dei casi più di successo delle privatizzazioni italiane è stato suo, eppure era un filosofo, ma amava imparare, studiava, parlava con le persone della produzione, si confrontava. Sono convinta che il percorso di studi non deve necessariamente coincidere con quello che poi si farà di mestiere. L'università è un periodo di formazione personale. Il lavoro che si fa tante volte è anche una scelta casuale. Io sono finita nell'informatica per caso, volevo fare ricerche di mercato, ma poi sapevo bene l'inglese, avevo convertito la mia laurea in scienza della comunicazione e sono entrata al WWF. Ai tempi della privatizzazione dell'Enel, molte persone dei settori ambientalisti venivano chiamate. Sono arrivata in Enel per occuparmi di comunicazione ambientale. Era il 99, ero già un'appassionata di HTML e di Internet, ma a quei tempi in Enel nessuno sapeva cosa fosse un sito web. Quando è diventato necessario occuparsene, mi hanno detto, ti piace, fallo tu. Ho iniziato a occuparmi di web in modo abbastanza rocambolesco. I mestieri si costruiscono. Come immagina il futuro? Oggi c'è un gap fra i grandi player tecnologici, i grandi centri di ricerca e le competenze di base del pubblico. Più che immaginare, voglio sperare che il progresso tecnologico avanzi insieme a un progresso educativo dei consumatori, e dovremo impegnarci tutti, università, scuole, aziende, policy maker, media. Allora sì che gli economici, il benessere, la qualità della vita dei nostri progressi saranno patrimonio di tutti. Cosa c'è invece nel suo futuro, invece? C'è Bologna, dove ho studiato tanti anni fa. Essere arrivata qui è un po' come tornare a casa, un cerchio che si chiude, poi chissà.